Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
Salve a tutti, oggi come vedete dalla cornice siamo in un luogo fantastico, è un luogo storico probabilmente più importante dei fumetti in Italia, ma sicuramente tra i più prestigiosi. Oggi siamo alla Scuola Romana dei Fumetti e qui accanto, come potete vedere, c'è Marco Gervasio.
Ciao, è un piacere essere qui e essere con te.
Grazie Marco per aver accettato il mio invito. Marco ovviamente è un disegnatore, ha frequentato la Scuola Romana dei Fumetti dove oggi ovviamente insegna e la sua carriera è cominciata nel 97, quando hai cominciato a fare quelle storie meravigliose di Paperino e Paperini.
Sì, diciamo che ho iniziato, cioè io fin da bambino disegnavo, anche alle elementari, nei tempi liberi, in classe, a casa, disegnavo. Non andavo a giocare a pallone, ma disegnavo. Male, ma disegnavo. Poi ho fatto un percorso molto particolare perché io mi sono laureato in economia e commercio, un anno di vigile del fuoco, insomma cose varie, però non ho mai smesso di disegnare e quindi, come dicevi te, ho soprattutto nel momento in cui mi sono iscritto alla Scuola Romana dei Fumetti, ma parliamo di tanto tempo fa, ho iniziato un pochino più professionalmente ad avvicinarmi alle tavole a fumetti, cioè le pagine, aiutato anche dai vari professori del momento. E, tra cui Corrado Massantuono, che in quel periodo insegnava anche lui qui alla scuola. E lì poi ho avuto modo di realizzare una decina di pagine di Topolino e Paperino e in occasione della fiera di fumetti a Roma ho presentato a Romics, ho presentato le mie tavole a Giovan Battista Carpi, che a quei tempi era, oltre un maestro Disney in assoluto, era il supervisore artistico dell'Accademia Disney. E diciamo che io ho fatto questo tentativo, ero abbastanza terrorizzato, ma gli sono piaciute e quindi mi ha dato appuntamento poi a Milano per parlare con il direttore artistico Roberto Santillo. Sono entrato in Accademia e da lì è iniziata la mia carriera a Topolino con la prima storia e poi tante. A un certo punto non mi bastava disegnare e ho iniziato anche a scrivere.
Con grande successo, Marco, è veramente per me un onore essere qui parlare di fumetti, parlare di arte come il nostro podcast orientativo. Marco, in questi anni sicuramente hai visto un evolvere della tecnologia e fra l'altro diventa sempre più repentino questo evolvere, se ne avevamo parlato anche prima con i recenti sviluppi dell'intelligenza artificiale. Come hai visto questo passaggio, questa evoluzione della tecnologia nel tuo lavoro?
Allora, nel mio lavoro ci sono stati molteplici passaggi, perché io ho iniziato che ancora non usavamo neanche il digitale, quindi ancora pagine di fumetti a matita, poi ripassate a china col pennello, infine colorate in studio a Milano e letterate e uscivano pubblicate. Però il mio lavoro era matita e pennello, diciamo china. Quando non ricorrevo a un inchiostratore, perché in Disney abbiamo anche inchiostratori, c'è uno bravissimo, si chiama Alessandro Zemoni, che è il mio inchiostratore personale oltre a quello di Giorgio Cavazzano e Corrado Massantuono. E poi è arrivato il digitale, all'inizio tutti un po' titubanti, e invece devo dire che la tavoletta grafica, in particolare la Cintiq che uso io, è molto utile. Cioè, dopo un tentennamento iniziale, per quel che mi riguarda, è diventato molto utile. Io inchiostro con la Cintiq, con la tavoletta grafica, e sono molto più veloce che con il pennello, ottenendo dei risultati simili, direi, quantomeno abbastanza simili. E è arrivato poi l'iPad, quindi i programmi in cui la maggior parte dei nuovi autori, dei nuovi disegnatori lavorano in digitale direttamente anche con la matita. Io ancora alterno la matita su foglio, la china su digitale. Ora siamo in un ulteriore salto in avanti, no? È arrivata l'AI, intelligenza artificiale, e siamo, secondo me, è una mia idea in questo momento, nel periodo di tentennamento iniziale che c'era stato anche con il digitale, cioè si comincia a dire ma questa AI non è che invece che aiutare darà problemi, toglierà lavoro, ci creerà problemi. Allora siamo agli inizi, andiamo velocissimi, si vede. Io penso che non sarà un problema, che sarà un aiuto, così come è stato il digitale. Cioè, non credo che toglierà l'estro di scrivere e disegnare le storie, soprattutto disegnare. Magari scrivere effettivamente dai può arrivarci, però disegnare, cioè fare un'intera storia di 30 pagine con il mio tratto, ideando le cose che ho in mente io, non lo so. Magari aiuterà, la velocizzerà. Ecco, questo forse è presto per dirlo, però non sono uno di quelli che si sente minacciato, ecco, se posso dire.
Ma perché sei appunto creativo e quindi non hai problemi nell'ammettere che l'AI sarà un aiuto per parlavi appunto di creatività. Secondo te pensi che ci sia, io penso che sia, altrimenti non stare qua, un legame tra scienza, tecnologia, elettronica, matematica, quindi arte, e con quello che appunto fai tu? In che modo la logica e la matematica possono influenzare la narrazione visiva?
Allora, combinazione, no? Mi sono laureato come vedete in economia e commercio, quindi qualcosa di matematica ho fatto. In realtà anche statistica, poi gli esami erano vari. Allora, diciamo che io credo che un background di base che comprende tante materie, anche la stessa matematica, o quantomeno se non la matematica nel dettaglio, comunque la logica, cioè comunque la filosofia, la logica, il sapere muoversi in ambiti magari anche nuovi, senza rimanere sotto questa, cioè invischiati in una situazione in cui uno non riesce a uscire, ma invece sapersi muovere arrivando al punto finale dove uno vuole arrivare, sono tutte cose che secondo me gli studi che io ho fatto, anche se sembrano inutili, in realtà mi sono serviti. Io scherzando dico sempre che la laurea in economia e commercio mi è utilissima per disegnare i dollari di Zio Paperone, che non è che ovviamente è una battuta, ma che tolta questa battuta, in realtà in alcuni casi mi è servita anche forse solo, non lo so, anche dal punto di vista della memoria. Cioè io, abituato a studiare, a comunque leggere libri, ad avere un bagaglio da cui partire, quando affronto qualche cosa da scrivere a nuovo, non parto da zero. Cioè ho delle basi su cui muovermi, anche solo di scrittura. Cioè è importante, cioè, perché noi sceneggiatori non è che buttiamo giù una storia, cioè dobbiamo anche avere noi, preoccuparci noi della grammatica, della sintassi, cioè non è che quelle cose non fanno parte di una storia a fumetti. Quindi direi che tutto in parte può essere utile, sicuramente per quello che proprio riguarda l'arte del fumetto. Una scuola come questa dove adesso insegno, cioè la Scuola Romana dei Fumetti, è basilare perché è diretta al punto.
E infatti ti volevo chiedere proprio appunto anche questo: come vedi il ruolo dell'educazione per formare nuovi talenti appunto nel mondo dei fumetti?
Beh, no, sicuramente è importante, anzi è fondamentale. Io stesso ne ho fatto parte, cioè io sono riuscito a uscire fuori dalla mia passione e farla diventare un lavoro dopo aver frequentato una scuola di fumetti, cioè questa. In questa scuola non ci sono solo io, siamo tantissimi professori, ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha le sue indicazioni, i suoi insegnamenti, chi umoristici, chi realistici, chi pittorici, chi di sceneggiatura. Il tutto fa sì che i ragazzi alla fine di questo corso abbiano le basi per poter lavorare in questo ambiente. Poi, ovviamente, come dappertutto, come in qualsiasi settore, qualcuno ha delle capacità personali superiori che in un settore come i fumetti sono importanti. Altri magari hanno appreso tante nozioni e possono lavorare lo stesso, magari non proprio nei fumetti, cioè chi magari ha lavorato nel mondo dell'illustrazione, dei libri o magari nei cartoni animati, cioè ci sono tante diramazioni. I fumetti, ovviamente, è la base principale, tant'è vero che Squadra Romana dei fumetti, ed è quello in cui lavoro io. Alcuni ragazzi che io ho seguito, uno per tutti, per esempio Giulia La Torre, che è una mia ex allieva, adesso è amica, è entrata a Topolino seguendo le mie impronte, cioè, e non è l'unica. Quindi la possibilità di apprendere, capire, frequentare i professionisti, perché è la cosa fondamentale. Cioè, secondo me, la cosa fondamentale di una scuola, oltre a studiare e a capire gli insegnamenti, è anche interfacciarsi con i professori, cioè avere un rapporto quasi uno a uno, cioè poter fare una domanda e avere la risposta che uno si aspetta da un professore.
È molto importante quello che hai detto, ciò che spesso non avviene purtroppo dalla scuola italiana. Ma ti volevo chiedere, io sono un appassionato ovviamente di Paperini, eccetera. Va bene.
È il mio personaggio preferito.
Anche il mio. D'altronde sono ingegnere elettronico, quindi tutto ciò che è...
Quindi anche Archimede un pochino.
Anche Archimede, però per il Paperinic mi piace perché si trasforma da questo essere un po' buffo in un genio salvatore della patria, mi casa tantissimo. Ma io volevo chiedere com'è che appunto avviene la storia, cioè come dal processo dell'ideazione si arriva appunto alla stampa, ovviamente per sommi capi.
Il procedimento, insomma, per arrivare a leggere Topolino, una storia su Topolino.
La mattina di 16 voglio fare questa storia qua, Paperini, dall'idea alla creazione. Quali sono i vari?
Allora, premettendo che veniamo da miliardi di storie, quindi ogni volta trovarne una originale, perché poi lo scopo è quello, cioè la cosa che vogliamo è trovarne originali, no? Per farle sempre più attuali, più interessanti, seguire i ragazzi di oggi, no? Perché i ragazzi evolvono. Da un giorno all'altro cambiano i loro interessi, ormai è velocissimo il loro interesse, quindi dobbiamo stargli dietro il più possibile. E le storie nascono così, allora, da qualsiasi cosa. Io innanzitutto, ok, decido di fare una storia per il Paperini, che delle volte potrei anche decidere di fare una storia con altri personaggi, però voglio Paperini. Io parlo con qualcuno, guardo un film, guardo una serie TV, cammino per strada e vedo qualcosa che mi interessa, parlo con te, mi dici qualcosa tu, cioè tutto, leggo un libro, cioè tutto può essere fonte di un'idea. L'idea di base, che può essere un incipit, un finale o anche una parte interna della storia, da lì io dico, bella questa idea, vediamo se riesco a costruirci una storia. E a quel punto entra in gioco la parte più lunga per me, per il mio lavoro, pensare alla storia. Cioè, quindi creare un soggetto, cioè un soggetto sarebbe la trama in sintesi di una storia. E quella è la parte per me più difficile, perché bisogna iniziare, continuare, finire, muovere il personaggio, far capitare cose. Una volta fatto il soggetto, accettato, mandato in redazione, approvato, con modifiche o meno, si passa alla sceneggiatura. La sceneggiatura è raccontare pagina per pagina quello che succede nella storia. Non solo pagina per pagina, vignetta per vignetta, un po' come i storyboard dei film. Quindi io scrivo cosa succede in ogni vignetta, quindi in 6 vignette in ogni pagina, cosa dicono i personaggi. Quindi Paperino esce, dice questo, mette il costume di Paperini e pensa tutto quello che succede nella sceneggiatura. Sceneggiatura che a sua volta viene mandata in redazione, deve essere approvata. Una volta raggiunta l'approvazione, la sceneggiatura è ok, viene mandata al disegnatore. Nel mio caso, essendo io anche sceneggiatore e disegnatore, me la mando a me stesso, il che non vuol dire che sono contento. Delle volte ho due personalità, delle volte dico, ma che ho scritto qua? Perché mi sono complicato la vita in questa tavola con 10.000 personaggi, capito? Perché lo faccio. Perché quando scrivo, io non penso, ah, questa me la faccio più facile perché poi la disegnerò. No, io ragiono che deve uscire la storia migliore. Dopodiché sarà un problema del disegnatore. Quando sono io, è un problema, infatti. Però mi metto a disegnare. Quindi la parte successiva è quello, disegni, tavola per tavola, vignetta per vignetta, matita. Una volta finita, io lavoro così, faccio l'intera storia, non lo so, 30 pagine, a matita, un layout, quindi uno schizzo veloce. Poi le definisco e poi c'è il ripasso a china. E se faccio io, lo faccio in digitale. Se lo fa il mio inchiostratore, lo fa invece ancora a pennello. Velocizzo, siamo arrivati alla fine, inchiostrata la storia, viene mandata in redazione, E a quel punto io ho già disegnato i balloon, cioè le nuvolette in cui il lettering inserirà le parole, la colorano, rimane solo il pezzettino finale in cui mi rimandano la storia colorata per una supervisione. Io faccio una piccola supervisione dei colori, aggiusto le ombre, qualche cosa che non mi convince, e dopodiché la storia viene rimandata e a quel punto è pronta per la stampa e la potete leggere tutti i mercoledì.
Siamo molto felici di leggerla ogni mercoledì.
Ogni mercoledì.
Poi a proposito ti devo dare una storia magari di che c'è un prof che incontrava per i NIC.
Potremmo farla, è una bella idea. Un prof che potrebbe incontrare per i NIC, magari lo aiuta o magari no, magari è imparativo.
Esatto, infatti non si sa mai. Ma tu appunto abbiamo parlato, ovviamente abbiamo scherzato adesso, ma... di giovani, come fai? Giovani ovviamente sono in continua evoluzione, ciò che per noi è nuovo adesso, per i giovani probabilmente lo era 6 o anche un anno fa. Come fai appunto a stare dietro all'evoluzione, alle tendenze che i giovani ogni giorno hanno a che fare, e soprattutto anche in relazione ai social media, no?
Sono, diciamo che i social media adesso sono preponderanti, cioè nella vita dei ragazzi hanno un 80% di presenza che ai tempi miei non esisteva. Ovviamente quindi c'era la televisione, c'erano i fumetti, anzi c'erano tanti fumetti nel mio caso. E adesso con i social, con YouTube, con Instagram, con i ragazzi hanno, vabbè anche con i videogiochi, hanno tantissime offerte. Il fumetto arriva dopo.
Quindi tu pensi che leggano meno fumetti?
Sì, secondo me leggono meno fumetti. Quindi cosa dobbiamo fare? Perlomeno quello che proviamo a fare è cercare di creare fumetti che attraggano la loro attenzione così come il resto del panorama che hanno a disposizione. I ragazzi adesso sono abituati alla velocità. In una serie, in un videogioco accade tutto velocissimo. Inoltre la loro soglia di attenzione è più corta, forse anche per questo. Quindi sicuramente una storia lunga per mantenere la loro attenzione deve avere molti colpi di scena o comunque deve essere avere qualcosa che gli faccia dire ah fico, vediamo cosa succede adesso. Se è una storia lenta, se è una storia magari come quelle che andavano bene a noi negli anni 60, 70, 80, ai ragazzi da adesso stufa. E quindi questa è la base per cercare di rimanere vicini a loro, cioè oltre a inserire ovviamente tutto quello che adesso loro sono abituati ad avere come normalità. Un esempio stupidissimo, i personaggi Disney, quando adesso telefonano a qualcuno, hanno gli smartphone. Cioè Paperino tira fuori lo smartphone e chiama Paperina al telefono, non va più a casa col telefono quello tondo cicciottello col numeretti, fa il numero e chiama. Sarebbe, cioè i ragazzi neanche capirebbero cos'è quella cosa. Ormai smartphone, se devono cercare un indirizzo prendono lo smartphone, fanno una ricerca in rete o vanno su dopo Google Top, Google Duck, ecco. Si cerca di avere l'attualità presente, sì, perché sennò siamo lontani da loro, invece dobbiamo essere vicini, ma sicuramente stupire, cioè dobbiamo sorprenderli. Ecco, questa è la cosa che nelle storie, soprattutto a scriverle, è al primo posto, cioè bisogna interessare i ragazzi, sorprenderli, non annoiarli.
Che è un po' quello che accadeva anche, appunto, tu facevi riferimento ai 80, ricordo che il mercoledì andavo a comprare in edicola sotto casa Topolino ed era un mondo, una finestra che si apriva non solo con le storie, ma con tutto ciò che ci stava anche correlato all'interno del fumetto. Ma qual è l'aspetto più sorprendente nel disegnare Paperino e Paperino? Cos'è che ti affascina e ti sorprende ogni volta?
Ma guarda, in realtà a me, io amo Paperini, che poi sarebbe Paperino con la mascherina e il costume, quindi è lui che si cambia di abito nel rifugio segreto. Io amo disegnare i paperi. In realtà amo tutti i personaggi Disney. Ho disegnato Storia di fantascienza con Topolino, è una serie, La ciurma del sole nero. diciamo li amo tutti. In particolare quello che mi piace però è il personaggio di Paperino, perché ha mille sfaccettature e una di queste mille è Paperinicchia, che è la mia preferita, perché lui è sempre lui che magari, cioè questo personaggio Paperino a sonno vuole dormire, la notte vuole dormire, invece quando è Paperinicchia non dorme, si mette il costume e va a vedere i pericoli, se c'è un suo amico o anche un qualche problema, un crimine, lui deve intervenire, ma sempre ricordiamoci che è Paperino, lui vorrebbe stare a dormire sul suo letto, questa è la cosa, cioè non è Batman, non è Daredevil, cioè quindi lui lo fa, ma la sua indole lo farebbe stare sull'amaca distesa in giardino, questa è la cosa bella di Paperino.
Che è un po' quella che tutto sommato contraddistingue anche noi, cioè ci piacerebbe tanto stare un po' rilassati, ma siamo costretti a fare il nostro lavoro. È un po' lo sfigato di turno, l'impiegato di turno che diventa l'eroe.
Che diventa l'eroe, esatto. La rivalsa, Paperini che è la rivalsa di Paperino. Dopo tante angherie che ha subito dai parenti, zio Paperone, Gastone, dai debitori, da tantissime cose, anzi dai creditori, perché lui è il debitore, finalmente la rivalsa con Paperini che lui diventa un supereroe, lui è lui che porta a compimento le imprese. E quindi questo ha colpito tantissimo anche me.
Sa che anche me il rapporto che c'è tra lui e lo zio Spotato, che comunque è zio Paperone, è anche bello da vedere, c'è un sacco di sfaccettature filosofiche dietro. Ma io volevo chiedere, noi siamo oggi qua in questi locali che sono prestigiosi e da qui sono usciti tanti disegnatori fumettisti, te in primis. Qual è il consiglio che daresti ai nostri studenti, alle nostre studentesse che vogliono intraprendere una carriera come la tua?
Sì, guarda, il consiglio è quello che mi sono dato a me stesso, cioè ognuno ha le proprie strade, i propri problemi, le proprie faccende da fare, però non deve mai smettere di disegnare, cioè disegnare è la pratica fondamentale per andare avanti, perché anche in un solo anno, soprattutto se quest'anno poi è alla scuola in cui ci si interfaccia con i professori, ma in generale in un solo anno si può progredire tantissimo, anche il 50%, ma non bisogna mai smettere di disegnare. Sì, è vero, quando uno va in bici, se smetti per 2 anni, poi la riprendi e ci sai andare. Il disegno può succedere la stessa cosa, ma ridisegni come era 2 anni prima, cioè accusi la mancanza di, cioè lo stop del disegno. Quindi io consiglio di, nel tempo libero, ovviamente dipende dalle persone, da tutti, di non smettere mai di disegnare e guardare tantissimo, cioè uno vuole disegnare Topolino, deve anche leggerlo, cioè vuoi disegnare Dylan Dog, dico un altro fumetto ben conosciuto per non parlare solo di Topolino, bisogna leggere Dylan Dog, bisogna sapere cosa sta succedendo in questo momento a Dylan Dog, così come a Topolino, cosa sono e quali sono le storie che in questo momento funzionano e anche i personaggi stessi, perché su Topolino cambia, per esempio adesso un personaggio molto in voga è Newton, il nipotino di Archimede, che per tanti tanti anni non c'era mai stato, invece adesso è importante, chi non legge Topolino ora magari non sa neanche chi è. Quindi consiglio disegnare e leggere quello per cui uno vuole disegnare. E quando poi uno si sente pronto, soprattutto se ha seguito una scuola, io consiglio, l'ho fatto io, di seguire una scuola, questa o un'altra. Quando poi uno ha l'ok o di un professore o di qualcuno che comunque non sia, diciamo, un genitore o un amico che dice come disegni bene, ecco, più qualcuno che possa dare un esperto, provare a presentarsi con calma, cioè quando uno ha questa certezza. Però ecco, sicuramente disegnare.
Bel messaggio, quindi ritieni che le competenze chiavi sicuramente sono il disegno, ci sono altre competenze importanti che questi ragazzi, queste ragazze devono avere?
Beh, sicuramente come dicevo, leggere, informarsi, cioè non rimanere chiusi in un mondo ristretto. Ho notato che molti ragazzi che vengono qui a scuola, che vogliono disegnare, leggono pochissimo, non dico libri anche meno, ma pure i fumetti, che in realtà è quello che dovrebbero fare, fumetti, manga, che sarebbero i fumetti giapponesi, manga forse un po' di più, ma comunque sempre leggono pochissimo. C'è addirittura chi non legge. Ovvio che non è che io posso dare un'indicazione che, cioè, uno mi può dire: ah, non mi va di leggere, è inutile che me lo dici. E la vita, ognuno se la regola come vuole. Però io dico che per fare un lavoro come quello di disegnare è fondamentale avere un background di lettura, cioè di sapere quello che c'è intorno a noi. Perché sennò uno si presenta disegnando qualcosa che magari è un qualcosa che forse negli anni 60 poteva dar bene, adesso non funzionerebbe per nulla, avrebbe sprecato tempo. Anche un personaggio come un CEO, per esempio, che piace tantissimo, magari non si sa, non lo conosco, lui è uscito sui social, uscito ed è una bomba, però magari nessuno, se non si guarda intorno, conosce questo tipo di disegno. Lo stesso Zero Calcare, ha un disegno personalissimo che lo ha fatto diventare Zero Calcare, cioè, oltre a quello che lui dice, che è importantissimo, perché Zero Calcare, e tanto per dirlo, rimanere su quello che dicevo, oltre a dei disegni molto simpatici e belli, lui ha qualcosa da dire, un qualcosa da dire che interessa e per cui comprano i suoi libri, ma un qualcosa da dire che nasce da un suo background personale, che è nato da tante cose, tra cui anche aver letto altri libri. Quindi è importante.
Messaggio molto importante, e mi permetto di estenderlo in generale. Ragazzi, ragazze, leggete libri, fumetti, qualsiasi cosa, lo dico sempre, ma leggete. Io ringrazio tantissimo Marco
Grazie
di essere stato, in realtà mi ha ospitato lui qua oltre a me.
a te. Fanno pitato.
Ci hanno ospitato. Marco, io avevo preparato non so quante domande, ma quando parliamo ovviamente dei fumetti mi perdo anch'io.
Io parlo tanto, poi sono un po' un chiacchierone.
Beh, siamo in due. Grazie ancora a Marco Gervasio e comprate i fumetti e viva Paperic!
Viva Topolino e ci vediamo ogni mercoledì in edicola e grazie veramente a chi vorrà seguire questo nostro dibattito.
Grazie a te, Marco. A presto.
Ciao.